ringraziamo tutti qua, come abbiamo già anticipato ai colleghi, perché parliamo delle convenzioni universitarie. Cambiamo il punto di vista, perché negli anni abbiamo sempre presentato convenzione per convenzione, quest'anno invece affrontiamo il triennio 2019-2021 raccontandovi quello che è il punto di vista sono le linee generali di Compagnie di San Paolo, chiaramente concordate con tutti i rettori degli Atenei coinvolti, che passano dall'Università di Torino, Politecnico di Torino, Piemonte Orientale, Università degli Studi di Napoli Federico II e per la prima volta anche Università degli Studi di Genova. Dunque, cedo la parola a voi. Spero di essere stata precisa.
Voglio farvi una piccolissima chiosa, perché nel 2005, quando io diventai rettore, per la prima volta fu firmata, poi in realtà all'inizio del 2006, la prima convenzione pluriennale, triennale, in quel caso col Politecnico, e poi questo aprì la strada alle altre università. Il motivo per cui io allora spinsi questa operazione era che, forse lo ricordate, allora le risorse stanziate dal Ministero, quello che si chiama il Fondo di Funzionamento Ordinario, erano un po' superiori rispetto a quelle attuali, però la percentuale dei costi del personale era una percentuale molto elevata. In molti casi, per molte università, superavano il 90%, e quindi le risorse libere per le università non c'erano fondamentalmente. E allora le università non avevano possibilità di fare investimenti che consentissero loro di cambiare, insomma, fondamentalmente. Allora, io che conoscevo bene quel tema lì, mi ricordo che incominciai a parlare con Piero Castaldo e gli dissi: invece di avere tanti progettini piccoli, perché non proviamo a individuare sulla base delle strategie dell'Ateneo tre grandi progetti che ci consentano di cambiare effettivamente l'Ateneo stesso? E allora facemmo questa scelta con un investimento su un IRP, l'IRP che poi è diventato UGOV, che è il sistema di gestione di tutte le università. Il mio obiettivo era quello di avere dei dati che fossero di tutte le università e quindi poi poter avviare quel processo che poi c'è stato dal punto di vista della valutazione delle università partendo proprio dai dati. Il secondo, sempre per il Politecnico, fu allora la dematerializzazione dei servizi per gli studenti. Questo era molto sentito dagli studenti, cioè il fatto che non dovessero perdere tempo nelle relazioni con le segreterie, e il terzo, l'internazionalizzazione. Quindi questa è la premessa. Poi nel corso degli anni successivi le altre università si avviarono verso lo stesso modello, e quindi fondamentalmente la compagnia ha finanziato in questi anni progetti. Il finanziamento è un finanziamento molto importante, perché se includiamo anche il finanziamento previsto dal 2019-2021 sono ben 183 milioni. E questo si è visto, ha fatto la differenza rispetto a quello che è successo in altri territori. Per esempio sul tema della premialità, sia l'Università di Torino che il Politecnico di Torino hanno ottenuto degli ottimi risultati. E noi abbiamo monitorato nel corso degli anni gli effetti che gli investimenti della Compagnia di San Paolo avevano sui risultati dell'università, e questi sono oggettivati dai risultati stessi. Adesso, perché abbiamo cambiato, filosofia proprio? Perché oggi le università, come dicevo, hanno un fondo di funzionamento ordinario minore rispetto al 2005-2006, ma attraverso gli strumenti della premialità hanno molte più risorse libere. Allora, ci siamo detti, invece di finanziare progetti, che significa fondamentalmente allocare delle risorse che sono quelle poi, e noi se tra università enti strumentali investiamo circa il 20% delle risorse della compagnia, quindi diventa anche difficile per noi pensare di superare quelle percentuali lì. E allora abbiamo detto, se andiamo a vedere quali sono stati gli elementi che attraverso il finanziamento della compagnia hanno dato dei buoni risultati, e poi andiamo anche a leggere con una certa attenzione quali che saranno gli sviluppi futuri a livello nazionale, a livello europeo, dal punto di vista della domanda del lavoro e dal punto di vista dell'innovazione, chissà se la compagnia, mettendo una leva finanziaria che fondamenta stimoli processi migliori, questo non possa portare dei coefficienti moltiplicatori rispetto alle risorse messe in atto. Vi faccio un esempio perché ci capiamo. Voi lo sapete che in Europa uno dei grandi temi è quello dei grant dell'European Research Council, quello che si chiamano ERC. Questi ogni anno vengono fatti un certo numero di bandi, sono bandi molto ricchi, sono di tre livelli, dai giovani alle persone più mature. Per le persone più mature, per esempio, il grant per ciascun ricercatore vale da 3 a 5 milioni. Il nostro paese perde circa 1 miliardo all'anno su questo. È un tema molto complicato, dove però, se andiamo a vedere, i risultati dei nostri ricercatori sono buoni, sia in termini di partecipazione, siamo il primo o secondo paese in termini di proposte fatte, sia in termini di risultati, siamo il terzo o quarto paese in termini di vincitori. Dov'è che falliamo? Falliamo sul fatto che poi non siamo capaci di attrarli o di trattenerli. Attrarli se sono provenienti da altri paesi, se trattenerli se sono i nostri. E dove sono gli elementi di debolezza? Ebbene, ce ne sono un certo numero e noi abbiamo fatto un'analisi attenta di che cosa. Per esempio, uno dei temi centrali sono i family package, cioè una ricercatrice o un ricercatore che vinca e che abbia un marito, una moglie, un compagno, una compagna, naturalmente ha tutto l'interesse che ci sia una contiguità tra di loro. E però purtroppo nel nostro paese non c'è nessun tipo di aiuto da questo punto di vista. Un secondo tema è quello del project management, nel senso che un progetto da 5 milioni di euro è un progetto difficile da gestire e il professore o il ricercatore ha difficoltà a farlo. Allora è necessario, per esempio, dare loro un supporto, ed è previsto dal progetto stesso che questa cosa avvenga, di professionalità che siano in grado di fare questi tipi di operazioni. Allora, e questo è un secondo. Un terzo grande tema è quello di dare prospettive ai ricercatori che, per esempio, vengono attratti da fuori. E su questo c'è una vera, c'è un vero mercato, un job market dei talenti, cioè in Europa a fronte dei risultati dell'IRC le migliori istituzioni competono tra di loro per naturalmente mantenere i loro ricercatori o professori che hanno fatto domanda, ma anche per attrarne ricercatori che vengono da altre istituzioni. E allora naturalmente quando c'è un mercato aperto così, c'è il tema di essere competitivi. Competitivi vuol dire offrire posizioni che naturalmente possano essere nella forma di tenure track alla fine del percorso, che possano essere stabilizzati all'interno delle nostre università. Un altro tema importante è, nel momento in cui uno va al job market, è dimostrare di avere delle infrastrutture di ricerca che siano di qualità. Quindi, come vedete, questo è solo un esempio, ma se noi, invece di finanziare il progettino, mettiamo in atto dei processi per risolvere il problema del family package, il problema collegato alla stabilizzazione, il problema delle infrastrutture di ricerca e il problema del project management, che cosa facciamo in realtà? Noi interveniamo con un processo che ci consentirà di ottenere più ricercatori o professori che vengano nelle nostre università. Allora, per darvi un ordine di grandezza, voi capite che se un vincitore ha un grant da 5 milioni e noi, per esempio, all'Università di Torino diamo circa 5 milioni all'anno di contributo, voi capite che è facile dire che io posso ottenere un moltiplicatore, perché se riesco ad avere 3 ricercatori, ecco che ho già fatto il bingo, perché ho già moltiplicato le risorse. Quindi, mentre se io gli dessi 5 milioni per un determinato progetto, finisce lì, sono 5, quando io dico metto una leva perché questa mi consente di mettere in atto dei processi di moltiplicazione. Quindi il tema è aver trasformato le convenzioni da convenzioni che finanziano progetti a convenzioni che finanziano in realtà dei processi. Ci stiamo inventando? No. Le grandi fondazioni americane, pensate alla fondazione Clinton, per esempio, lavora solo su questi temi. Cioè tutti si stanno rendendo conto che le risorse proprie, se sono utilizzate solo finalizzate a progetti, hanno un valore definito. Se invece vengono utilizzate per creare delle condizioni, diciamo, di maggiore attrazione di risorse, in questo caso diventa la cosa molto più interessante. Allora, dal punto di vista operativo, che cosa abbiamo fatto? Come diceva Alberto prima, abbiamo fatto un modello di convenzione unica, perché noi avevamo interesse a generare un sistema che consentisse di avviare un processo virtuoso, fondamentalmente. E abbiamo individuato 4 settori in cui mettere questa famosa leva. E i settori sono collegati a che cosa? A un obiettivo primario, cioè a quello che si chiama una grande sfida. E la grande sfida di cui stiamo parlando l'abbiamo declinata in termini di università innovative, competitive ed attrattive. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare un ecosistema all'interno della compagnia che abbia università, possiamo dire, più innovative, più competitive, più attrattive. E questo poi lo abbiamo declinato come? Lo abbiamo declinato attraverso 4 grandi missioni. Abbiamo detto all'università, voi avete 4 missioni. La prima è la competitività in Europa. Noi vogliamo che voi diventiate più competitivi. In che modo? Dandovi delle leve perché questo possa avvenire. Vi ho fatto l'esempio dell'IRC, ma ve ne potrei fare almeno una decina, sempre nella stessa linea. Secondo, il tema della didattica. Il tema della didattica lo vedete quotidianamente, come c'è un mismatching oggi tra nuovi posti di lavoro o posti di lavoro che si sono rafforzati in determinati settori e una formazione che guarda più al passato che al futuro. Quindi un elemento su cui investiamo in termini di leva è quello di dire riduciamo la dicotomia tra domanda e offerta relativamente alla didattica. Quindi questo, per esempio, alcune università stanno pensando di investire dove? In un centro che abbia come obiettivo quello di sperimentare nuovi modelli didattici in termini quindi di erogazione, ma anche nuovi contenuti che siano più collegati alla domanda. Credo che voi lo sappiate che oggi, oltre ad avere un problema importante di disoccupazione, soprattutto giovanile, abbiamo un problema altrettanto importante che è quello di mismatching tra la domanda e l'offerta. Circa il 25% delle posizioni disponibili non sono poi coperte perché non ci sono le competenze corrispondenti. Terzo è la premialità a livello nazionale. Voi sapete che fino a quest'anno era il 24%, il tema della premialità arriverà nell'arco dei prossimi 4 anni al 30%. 30% sono tante risorse. E allora l'operazione che stiamo facendo con gli Atenei è per esempio lo sviluppo di software e di banche date che mettiamo a disposizione in modo che loro possano nel corso degli anni di osservazione della valutazione, perché forse lo ricordate che una parte importante della premialità è dovuta al risultato di quella che si chiama la valutazione, la VQR, la valutazione della qualità della ricerca, e questa avviene ogni 5 anni. E quindi se noi riusciamo ad aiutare le università a capire dove sono da questo punto di vista, certamente questo è un aiuto. Dopodiché il quarto grande tema è quello dell'innovazione. Sempre per tutto il sistema, il tema dov'è posto? Il tema è che le nostre università sono dei buoni generatori di conoscenza. E questo è evidenziato anche dagli ottimi risultati che sono stati ottenuti sia sulla parte di premialità nazionale che sulla parte di valutazione scientifica dei nostri professori e ricercatori. Quello che manca è un tassello tra questa conoscenza generata e lo sviluppo, quindi creare delle condizioni per cui l'innovazione diventi elemento centrale. Chiusura. Le università sono sempre più elemento di competitività dei territori, cioè un territorio è tanto più competitivo sia nello sviluppo che nell'attrazione di investimento che nell'attrazione anche di talenti, tanto più ha un sistema universitario di qualità. Allora noi come agenti di sviluppo, che è uno degli elementi del nostro piano, abbiamo ritenuto che fosse fondamentale un investimento strutturato sul rapporto con le università. Vi assicuro che non è stato proprio semplicissimo, perché abbiamo lavorato da febbraio dell'anno scorso a dicembre, passando prima attraverso i rettori, poi attraverso i senati accademici e i consigli di amministrazione e poi il collegio dei direttori, per coinvolgerli in questo progetto che noi riteniamo che sia veramente quello di una seconda generazione di convenzioni, dove l'obiettivo è, come vi dicevo, università più innovative, più competitive, più attrattive, per avere un sistema o i sistemi territoriali in cui operano le università con cui noi abbiamo le convenzioni, che diventino più competitivi. Alberto.
Sì. Io sottolineerei alcuni dati un po' più tecnici interni, però penso di interesse. Intanto, appunto, come anticipato, questo qua è un lavoro che è durato più di un anno. Abbiamo iniziato alla fine del 2017 e ci siamo dedicati tutto il 2018 a arrivare a questo risultato. Con la struttura interna, qua sono presenti il dottor Scaravelli, responsabile dell'area ricerca, la dottoressa Adare, che è referente per tutte le convenzioni con l'università, siamo partiti dai dati, come ci insegna il nostro presidente, e quindi abbiamo avuto una prima fase, alcuni mesi di pura analisi dei dati e quindi di conoscenza di quelle che erano il contesto e le situazioni oggettive, numero di studenti, numero di professori nel tempo, quindi chi era diminuito, chi era cresciuto, come era andato il finanziamento pubblico, come sono andati i finanziamenti europei di tutte le nostre 5 università. E il primo step è stato uno step con i rettori di condivisione di questa lettura per capire se questa era condivisa. Fatto questo, abbiamo dedicato alcuni mesi a elaborare questa proposta che è stata appunto raccontata, di una grande missione e una grande sfida e 4 missioni con alcuni progetti di missione. E verso dopo l'estate, nell'autunno, siamo appunto andati a incontrare in tutte le università, quindi siamo andati a Napoli, siamo andati a Genova, siamo andati in Piemonte Orientale, a incontrare la comunità delle università, quindi non solo i rettori, i prorettori, ma anche i direttori di dipartimento, gli organi di governo, per raccontare e condividere questo nuovo schema di convenzioni. Per arrivare poi, appunto, nell'ultima fase dell'anno andare a dettagliare e a specificare meglio per ogni università quali erano le azioni che erano effettivamente contenute nelle rispettive convenzioni, perché è chiaro che ci sono la convenzione con l'Università di Torino ha un volume di 5 milioni di euro all'anno, alcune convenzioni sono sotto il milione o sul milione, quindi è chiaro che non con tutti si può fare tutto. Però l'approccio che abbiamo voluto avere e che oggi vogliamo anche un po' testare con voi, devo dire, è quello un po' strategico. E quindi questo fatto di avere questa slide che presenta la sfida, le missioni, i progetti di missione, è anche un modo per comunicare, speriamo in modo efficace, in una pagina quello che è la strategia che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha sull'università. E sottolineo questo perché secondo me questo è anche un po' un cambio di passo o comunque una maggiore esplicitazione di quel concetto che in modo un po' rozzo in genere sintetizziamo col non siamo un bancomat, no? Cioè, cosa vuol dire non siamo un bancomat? Vuol dire che abbiamo una nostra teoria, no? Abbiamo una nostra capacità di sviluppare pensiero. Su questo tema, sull'università, fra l'altro, come dire, siamo molto avvantaggiati di avere un presidente che era un ex ministro, nonché un ex rettore e un professore, avere una struttura interna che ha una decennale esperienza di convenzioni, e anche io personalmente vengo dal mondo della ricerca e ho lavorato nella valutazione a livello nazionale, all'ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale di Valutazione. Quindi, avendo queste competenze, abbiamo voluto appunto avere un nostro pensiero, una nostra visione strategica e andarla a proporre agli Atenei quasi come fosse un menu alla carte, cioè questo slide in cui voi avete nel materiale non solo le missioni, ma anche questi pallini verdi che sono i progetti di missione, sono come li abbiamo considerati come un menu in cui ogni università ha potuto andare a scegliere le cose che erano i progetti che erano più congeniali, anche più in linea con le proprie strategie. E quindi questa è l'altra sottolineatura che volevo fare, e anche, diciamo, quindi c'è stato molto rispetto, no, ovviamente dell'interlocutore, per cui è vero che noi abbiamo la nostra strategia, è vero che noi abbiamo la nostra capacità di produrre pensiero, è altrettanto vero che dall'altra parte è ovvio che gli esperti sono loro, cioè sono i rettori che devono avere le loro strategie, sono gli Atenei che devono avere le loro strategie e le due cose si devono sposare. Effettivamente si sono sposate, direi bene, dal nostro punto di vista, nel senso che non c'è stata una vera fase, diciamo così, di tira e molla, ma si è andati direttamente a condividere le missioni su cui lavorare insieme. E direi che, cioè io vorrei fare ancora solo due esempi, oltre a quelli che sono già stati fatti, di progetti che ci sono presenti qua dentro. Per esempio, ci sembra che un progetto interessante, perché spiega un po' lo stile, è quello sui dottorati. Noi abbiamo sempre sostenuto nei rapporti con le università le borse di dottorato. Per esempio, nel triennio 2016-2018 abbiamo sostenuto 96 borse di dottorato, che sono tante, cioè un numero significativo rispetto al monte complessivo delle borse emesse dagli Atenei, sui quattro Atenei. Però abbiamo sempre ritenuto che questo non, cioè non eravamo completamente soddisfatti da questo approccio, cioè di sostenere alcune borse nei dottorati. E ci sembrava che il ruolo di una fondazione filantropica potesse essere meglio valorizzata in altri modi. E infatti in questo nuovo ciclo di convenzioni noi per esempio con UNITO, con l'Università di Torino, cosa andiamo a fare? Non andiamo più a finanziare singole borse, ma andiamo a sostenere orizzontalmente tutte le borse con un top-up. In questo modo ogni dottorando a regime, no? Quando arriverà a regime dopo 3 anni, ogni dottorando dell'Università di Torino avrà, diciamo così, per dirla brutale, in busta paga un delta aggiuntivo dato dalle risorse della Compagnia di San Paolo. E questo porterà le borse di studio dell'Università di Torino, in ambito di dottorato, a essere comparabili con le più competitive, diciamo, a livello italiano. Per cui noi ci aspettiamo che questo porti appunto a essere più attrattive, no? E quindi a rispondere al tema della missione università più attrattive.
Cioè si arriva a
1300, 1400. Sì, 1200, che è lo standard attualmente del Politecnico di Torino. Esatto. Quindi quello che ci aspettiamo l'ultimo elemento che volevo sottolineare dell'impostazione di queste convenzioni è che queste convenzioni hanno all'interno la valutazione, un impianto valutativo nostro, esterno. Quindi abbiamo messo in piedi, o stiamo mettendo in piedi, un sistema di indicatori e anche, laddove possibile, di valutazione rigorosa. Per cui, per esempio, su questo argomento qua, cosa vorremmo vedere fra 3 anni, fra 4 anni, cioè quando sarà chiuso il ciclo della convenzione? Vorremmo vedere che più, diciamo, torinesi o piemontesi bravi si sono fermati sul territorio anziché andare a fare il dottorato all'estero o anche fuori regione, e magari più studenti fuori regione sono venuti da noi perché hanno trovato un ecosistema attrattivo, ma anche delle borse più appetibili. Ecco, no? Quindi questo è un singolo esempio, ma penso dia un po' l'idea della logica. Se ancora qualche minuto, ci sembrava anche interessante ragionare di innovazione. E dentro le convenzioni è incluso una dotazione che tutte le università hanno accettato di includere in convenzione per finanziare i cosiddetti proof of concept, cioè sono dei fondi per progetti di ricerca, diciamo, in quella fase in cui un'idea deve essere provata, testata, quindi da cui la parola proof of concept, per portarla più vicino al mercato, quindi veicolare quella che è un'idea ancora embrionale verso una possibile applicazione di mercato. Ecco, questa è la fase più difficile da finanziare perché siamo già lontani da quello che è nuovo e quindi è difficile intercettare un progetto europeo, un progetto nazionale, ma è ancora molto, troppo lontano da quello che è il mercato, quindi è difficile intercettare fondi privati. Allora, noi non solo mettiamo a disposizione questo tipo di risorse nelle convenzioni, ma abbiamo anche ipotizzato, in partnership con gli Atenei, dei meccanismi di supporto e in particolare un ente che abbiamo già presentato altre volte, che si chiama LIFT, che è una società interamente partecipata dalla Fondazione LINCS, quindi al momento è perimetro Politecnico di Torino, perché la Fondazione LINCS ha come soci fondatori compagnie politecniche, però la LIFT è aperta all'ingresso degli altri Atenei, a chi vorrà, diciamo, ed è una, come dire, una macchina, un motore messo al servizio di questo tema del trasferimento tecnologico. Quindi è importante perché le strategie vanno a sistema, quindi quella che è la strategia di compagnia sull'innovazione, di cui abbiamo parlato altre volte, va a sistema con la strategia sugli Atenei.
Credo che abbiate capito, no? Che quella che era la grande sfida, che abbiamo detto, università più innovative, più competitive e più attrattive, sono il risultato di queste missioni che abbiamo messo in atto. E quindi, naturalmente, nell'arco del triennio della convenzione, noi saremo molto attenti al valutare come queste nostre azioni che metteremo in atto avranno una corrispondenza in termini di risultati. E a 3 anni da adesso, probabilmente, a fronte della valutazione di quello che è stato il risultato, poi potremmo o continuare sulla strada intrapresa o intraprendere nuove strade per creare condizioni perché siano ancora più innovative, ancora più competitive, ancora più attrattive. C'è un grande interesse da parte delle università. Direi che nel corso di questo anno il fatto che abbiamo fatto questo percorso insieme ha consentito loro di capire il valore di questa cosa. Tenete presente che non è marginale che il rettore della Federico II è anche il presidente della CRUI, della Conferenza dei Rettori. Per cui in realtà questo nostro processo messo in atto ha una dimensione molto più ampia di quella delle università convenzionali, perché naturalmente il professor Manfredi è attento a che cosa succede. E io ricevo spesso telefonate o comunque interazioni, perché la gente vuole capire, dice: ma che cosa volete fare? Quali sono i risultati che volete ottenere? Hanno capito che abbiamo cambiato marcia dal punto di vista anche, soprattutto dell'università. Se l'università sarà brava, quel coefficiente diventerà alto. Naturalmente, se le università invece saranno un po' meno brave, allora almeno avranno portato a casa le risorse che avevano in precedenza. Quindi la sfida è interessante.
Posso fare una domanda? Scusate, io ho fatto i conti, sono più o meno 36 milioni, insomma, quindi 12 milioni per anno. Quanta di questa somma viene devoluta a quella parte che diceva lei, questo fee per alzare le borse di studio, grosso
Ah, sì, mi sa che siano 2 milioni e 4
modo? Capito, che è un po' più preciso.
sì, a regime, e questo vale per UNITO, per l'Università di Torino,
Ah, solo per
che ha
l'Università di
circa
Torino.
150 borse di studio all'anno, cioè 150 borse di dottorato all'anno che bandisce, no? 172, ecco. E quindi sì,
Su queste borse
su
ci
queste
sarà
borse
questa cosa.
c'è il delta.
Questo è un meccanismo virtuoso perché attualmente la competizione è soprattutto con gli atenei che hanno borse più elevate, no? Che sono alcuni degli italiani, ma soprattutto all'estero. Adesso non siamo ancora esattamente allineati, però il costo della vita
È più
è un costo
basso.
inferiore. Bisogna giocarla un po' complessivamente. Un posto letto qua costa 350 euro al mese, a Milano ne costa 700, è
Ma
chiaro
anche lo
che.
sviluppo di un progetto costa meno,
Costa
potrebbe
meno.
magari aumentare.
Quindi la competitività è data da queste cose. Noi pensiamo che avendo fatto un'operazione in questa direzione, veramente rendiamo le nostre università più attraenti rispetto ad altri. E questo poi ha delle ricadute, per esempio, sulla VQR, sui risultati della ricerca, sui risultati della formazione. Quindi sono quelle cose che hanno poi un filo rosso con le attività dell'università. Il grosso lo sapete, no? Della ricerca viene fatta dai ricercatori,
I
dai
giovani.
dottorandi.
Ci sono due filoni. Uno, quello che riguarda, diciamo così, la premialità, nel senso che voi avete su cinque università, quattro università del Nord Italia e una, Federico Serrano di Napoli, nel sud. Uno dei discorsi che viene ripetuto più volte è che la quota premiale dell'FFO in qualche modo sconta una grande differenza tra le università del nord e le università del sud. In realtà Federico II non è tra quelle più penalizzate, quindi per quelle che voi avete individuato conta meno. Però un meccanismo di questo tipo prevede in qualche modo una sorta di tentativo di andare ad abbassare, a ridurre quel delta di differenza tra gli atenei che già oggi riescono ad ottenere una quota di premialità maggiore, o invece è semplicemente un premio che rischia di dilatare ancora quel. Poi,
Sì,
le
no.
faccio tutte
Sì,
perché
certo.
la seconda riguarda diciamo così, la valutazione di quello che avete fatto finora con l'Ateneo di Torino. Forse diceva che in qualche modo avete preso in mano i numeri, i dati, avete cercato di capire i risultati. In passato c'erano stati un po' di dubbi anche sulla, diciamo così, la rendicontazione che era stata portata avanti dall'Ateneo. Quell'elemento in qualche modo ha pesato in questa scelta di cambio di marcia, di direzione o no? E l'ultima domanda riguarda l'SSTO, la scuola
Contraesso,
Ferdinando Rossi. Continua a esserci l'investimento? Avete cambiato idea? Pensate che sia un'esperienza che deve continuare?
Allora, sulla prima domanda, è chiaro che noi stiamo lavorando sull'ecosistema che fa riferimento a noi, però noi abbiamo un'ambizione, poi non so se questa ambizione, di fare da apripista, come devono fare le fondazioni, nel senso che aprono una strada, hanno certamente degli elementi facilitatori, essendo un soggetto privato, e poi consegnano allo Stato il risultato. Allora, noi abbiamo un doppio canale, uno di essere dei dimostratori anche per altre fondazioni, nel senso che poi loro saranno più bravi di noi, troveranno delle soluzioni anche migliori della nostra, però noi riteniamo che questa strada aperta in questa direzione possa essere interessante. E questo potrebbe aiutare anche altri territori e quindi mettere in atto. La seconda cosa è che noi riteniamo che questo sia un sistema virtuoso, nel senso che le università debbono anche fare un'autovalutazione, perché l'elemento da cui noi siamo partiti, che è stato i risultati che avevano ottenuto, è un elemento che è partito proprio dalle università stesse, poi noi l'abbiamo incanalato, l'abbiamo aiutato. Quindi questo aiuta le università a fare una fotografia e quindi se poi hanno un interlocutore come possono essere le fondazioni, potrebbe aiutare le università stesse a migliorare la loro situazione. Risultato, se questa cosa prende, si allarga, io credo che tutto il sistema universitario ne possa avere un vantaggio e non solo i migliori.
La seconda, ma la valutazione dell'esperienza precedente con Unito è positiva, nel senso che abbiamo lavorato assiduamente a questo tavolo, questa commissione paritetica che abbiamo di confronto con Unito negli ultimi 3 anni e abbiamo lavorato bene e pensiamo di aver fatto delle cose importanti. Per esempio c'è stato, ricordo, un bando infrastrutture molto importante che è arrivato a regime, completato, che ha dotato l'università di infrastrutture nuove, voglio dire, strumenti per fare ricerca, che sono stati scelti tramite un bando, sono stati valutati da un soggetto esterno, eccetera. Idem, cito un'altra cosa che forse è poco conosciuta, ma che secondo me va valorizzata perché credo che siamo tra i pochi in Italia a averla fatta. È stato fatto un bando di noi che lo chiamiamo ex post. Cosa vuol dire? Vuol dire progetti di ricerca che i ricercatori di Unito hanno presentato in Europa, non sono stati finanziati, ma avevano avuto un punteggio elevato. Quindi in genere si dice che la competizione in Europa è troppo elevata, il tasso di successo è troppo basso, quindi non vale la pena fare domanda. Allora noi abbiamo voluto un po' abbassare l'asticella per incentivare i più bravi che comunque hanno speso tempo e energia a fare domanda e abbiamo dedicato 2 milioni di euro a questa azione ex post. Con il consenso dell'Università di Torino e proprio recentemente, prima di Natale, abbiamo distribuito queste risorse tramite, appunto, ovviamente un bando a cui hanno partecipato tutti i ricercatori che negli ultimi 3 anni avevano fatto domanda a un bando competitivo. Il fatto di cambiare passo rispetto alla convenzione, quindi non è rispetto a una valutazione negativa del passato, ma è per due elementi. Uno, appunto, perché diciamo, il principale è che noi vogliamo far lavorare bene le nostre risorse. Quindi noi abbiamo il cruccio continuo internamente come struttura e come governance di come possiamo far lavorare meglio le nostre risorse. Perché sono numeri grandi, ma lo diciamo sempre, non ci stanchiamo, sono piccoli anche rispetto ai bilanci di Ateneo. Cioè un bilancio dell'Università di Torino, 5 milioni di euro, sono pochi su un bilancio di Ateneo. Da, mi sembra, non mi ricordo, 600 milioni,
600 milioni.
Ecco. E rispetto anche al Politecnico uguale. Quindi vanno usati bene, vanno usati nel modo migliore possibile. Ecco, questa è un po' l'idea.
Scusa, e debbono essere usati in modo diverso rispetto alle risorse altre, perché se noi le andiamo a normalizzare, in realtà il valore aggiunto è limitato. Questo fatto della leva cambia la prospettiva, no? Dà delle opportunità che altrimenti i fondi nazionali o i fondi europei non darebbero.
Noi siamo intervenuti in alcuni anni in cui l'università aveva avuto un calo grosso di risorse pubbliche a sostegno, ma adesso che l'università è andata molto bene nelle valutazioni e quindi riceve molta quota premiale, come diceva lei, pensiamo che le nostre risorse possano essere spostate diciamo più su investimenti rispetto a copertura di costi. Il tema rendicontativo è risolto, nel senso che tutto il pregresso con UNITO è stato chiuso ed è stato rendicontato. E sul tema scuola superiore, la scuola superiore rientra in questa convenzione triennale. Abbiamo registrato dalla stessa Università di Torino diciamo un aggiornamento, se volete, un cambio di, non dico proprio di strategia, però un approccio diverso alla scuola di studi superiori, che è fisiologico. Dopo un po' di anni le cose sono cambiate. Voi sapete che continua a non arrivare l'accreditamento ministeriale, ma non per colpa di SSST, ma per il fatto che non è ancora partito il meccanismo nazionale di accreditamento. E questo è un problema oggettivo, perché diciamo di nuovo il nostro sostegno non potrà essere per sempre e doveva essere in teoria in una prima fase in attesa di per favorire l'accreditamento. Però noi abbiamo voluto, come dire, confermare il nostro impegno rispetto a SST perché abbiamo registrato appunto questa, diciamo, cambio strategico e anche, se volete, maggiore attenzione ai costi strutturali e quindi a una scuola che sia un po' più, diciamo, sostenibile, ecco, anche con risorse proprie di Ateneo.
In fondo per noi è un accompagnamento all'accreditamento, perché se nel momento in cui siamo intervenuti con questo processo, se loro ottengono l'accreditamento, ottengono risorse che poi sono permanenti. Quindi sta nella logica.
Correggetemi se sbaglio, nel precedente triennio proprio l'UNITO aveva stanziato 22 milioni, invece sì. In questo caso sono solo 15.
Sì, è vero, non è, i dati sono quelli e il tema è che sia anche con Polito c'è una riduzione anche lì di 3 milioni del periodo triennale sul perimetro convenzionale. Ma perché? Perché come area ricerca queste risorse rimangono a disposizione del sistema, quindi non sono risorse che la compagnia, per chiarezza, storna a favore, non so, del sociale o a favore dell'arte, della cultura. Rimangono nell'area ricerca e diciamo permettono alla compagnia di fare proprie strategie dirette. Cosa intendo? Intendo ad esempio tutto il tema trasferimento tecnologico, ma non solo. Per esempio stiamo lavorando a un bando per la ricerca che non sia solo, fra l'altro, ricerca scientifica e tecnologica, ma anche lato humanities, lato scienze sociali e umane, che probabilmente, diciamo, dobbiamo ancora affinarlo, ma sarà verso la fine dell'anno e probabilmente a cavallo d'anno, sul 19 e sul 20, questo per accumulare maggiori risorse, no? Fare un bando più significativo, ma al momento stiamo studiando i temi e le modalità, però per dirvi la logica è questa, quindi avere possibilità. Quindi è chiaro che poi se noi mettiamo un bando di ricerca, chi risponderà? Risponderanno gli Atenei, no? Non è che risponderà qualcuno. Quindi noi abbiamo dei meccanismi per cui alcuni bandi sono riservati. Per esempio adesso abbiamo emesso un bando per la ricerca sul territorio genovese, sull'area genovese, che è dedicato ai centri di ricerca insediati in Liguria.
Questo ha anche un obiettivo. Nel 2021 comincerà Orizzonte Europa e lì ci saranno delle modalità abbastanza diverse rispetto al passato, in particolare il tema delle missioni. Le missioni sono di tipo interdisciplinare e quindi attraverso un bando di questo genere noi cominciamo ad allenare i nostri Atenei o gli Atenei con cui siamo convenzionati rispetto a questo, che è una modalità molto più complessa. Far lavorare insieme filosofi e fisici piuttosto che filosofi e medici, capite che allora stiamo ragionando sulla tipologia di bando in modo tale di nuovo che diventi una modalità per che cosa? Per rendere le università più attraenti, più competitive, naturalmente in questo caso facendo una specie di allenamento preliminare per le università rispetto a quelle che saranno le grandi sfide europee dal 21 al 27. Quindi, come vedete, c'è tutta una strategia complessiva che ha sempre lo stesso obiettivo, quello di migliorare le nostre università.
Per scacciare l'impressione di un tono paternalistico, per quanto riguarda il sistema di valutazione, mi sembra di capire che avete l'obiettivo di costruire un sistema dove i protagonisti siano anche le stesse università, quindi andare oltre la commissione paritetica, cosa avete in mente? E seconda domanda, si parla tanto di città universitarie, è diventato quasi un mantra, ma gli stessi rettori lo dicono, forse lo siamo più in termini di numero di studenti che sono sempre di più e meno in termini di servizi in una città. Siccome spendete tanti soldi nel nostro sistema universitario, quali sono le prospettive,
Sulla residenzialità.
per esempio sulla città e sui servizi? Avete parlato anche di residenze.
Allora, è chiaro che sul tema degli interventi della città, della regione, sui servizi, noi possiamo fare degli interventi solo di tipo investimento e non di tipo erogativo. Tra l'altro, voi lo sapete che noi partecipiamo ad un SGR immobiliare che è REAM. E uno degli obiettivi di REAM è anche lo sviluppo di residenze universitarie. Quindi, da quel punto di vista lì, sul tema dei servizi, noi dobbiamo fare degli interventi con l'altra mano, che è quella dell'investimento e non quella, di tipo erogativo. Io non credo che la nostra sia un'azione paternalistica. Io credo che la nostra sia un'azione di stimolo, dando degli spunti alle università che difficilmente potrebbero far emergere dal loro interno, perché naturalmente i sistemi sono naturalmente conservativi. E dice: ma perché, scusami, devo cambiare? Sono così ben seduto che ci sto bene. Noi che guardiamo un po' oltre, che guardiamo soprattutto quelle che saranno le sfide future date dall'Europa, ma non solo dall'Europa, noi riteniamo che debbano essere messi in atto dei processi che aiutino le università a crescere. E questa modalità noi riteniamo che si configuri bene attraverso le convenzioni viste come convenzioni di processo e alcuni strumenti di allenamento rispetto a quelle che potranno essere le sfide future.
Sulla valutazione, l'organo di riferimento sono sempre i CPM, quindi i comitati paritetici. No, non pensiamo assolutamente a un superamento, anzi, nei testi proprio delle convenzioni sono presenti i CPM. Abbiamo condiviso con gli Atenei fin da subito che ci dovesse essere un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi. Abbiamo ritenuto prioritario prima chiudere gli obiettivi della convenzione e poi lavorare su questi indicatori e su questo sistema. Quindi è il lavoro che diciamo inizieremo adesso insieme. Noi al nostro interno ci siamo attrezzati, ci stiamo attrezzando per avere una proposta, no? Una proposta di indicatori, una proposta di modalità di valutazione. Però è chiaro che queste cose qua sia chiaro, si fanno solo insieme, anche perché i dati ce l'ha l'Ateneo, non ce li abbiamo noi, no? Quindi bisogna che su questo ci sia massima condivisione. Ma devo dire che fino adesso su questo non c'è mai stato problema, cioè ad avere i dati, anche a condividere le metriche, anche nella convenzione precedente erano condivisi degli indicatori. Diciamo che forse il tentativo che vogliamo fare, che è difficile, non so se saremo in grado, è quello di passare da un monitoraggio, quindi degli output, al monitoraggio e alla valutazione, quindi all'outcome, no? Quindi non solo dire abbiamo sostenuto tot numero di borse di dottorato, tot numero, ma no? Cosa ha voluto dire? Siamo stati più attrattivi. Allora, per rispondere sì o no, bisogna farlo in modo comparativo, no? Quindi bisogna vedere altri sistemi universitari e a parità di condizioni vedere se effettivamente. Questo è difficile, no? Però è uno dei tentativi che vogliamo fare e proporre agli Atenei di farlo.
Solo su questo, noi, voi lo ricordate, stiamo lavorando molto sul tema che la compagnia diventi una fondazione data-driven, che vuol dire che alla base della nostra storia del nostro essere attuale e delle pianificazioni future, invece di farlo su base di sensazioni, farlo su base di dati fondamentalmente. Naturalmente abbiamo lavorato molto da questo punto di vista e adesso stiamo ragionando come lavorare non solo su dati nostri, ma anche su dati, per esempio dati aperti o dati di altra origine. È chiaro che questo tema della valutazione degli Atenei va in questa direzione, il che ci consentirà effettivamente di poter fare delle valutazioni sugli outcomes e non solo sui processi e non solo sugli output, di nuovo che può diventare un buon benchmarking almeno nel nostro paese, perché attraverso strumenti di questo genere intanto potremmo evitare di sovraccaricare le università, nel senso che le università giustamente si lamentano nel momento in cui tu gli chiedi dati aggiuntivi e ne hanno già a sufficienza di... Allora, se noi siamo capaci di studiare delle modalità per acquisire questi dati che esistono senza dover sovraccaricare le università, questo secondo me è un obiettivo che è profondamente condiviso dalle università e che può essere estremamente utile. Attraverso strumenti di questo genere si possono, per esempio, fare anche valutazioni di grande interesse. Vi faccio un esempio. Ad oggi la valutazione sui risultati scientifici è fondamentalmente sul tema delle pubblicazioni e queste hanno alcuni parametri per essere valutati, per esempio il numero delle citazioni, cioè quante volte un lavoro viene citato. Per ora difficilmente si fanno interazioni rispetto all'impatto che ha avuto la ricerca. Ecco, questo io credo che potrebbe essere una grande nostra sfida, che vorrebbe dire poter dare dei feedback alle università su temi estremamente sofisticati. Nel senso che questo non vuol dire interferire con la ricerca. Io non sono favorevole a quello. Io sono molto favorevole avere invece degli indicatori che ti dicano quanto questo ha avuto impatto. E in fondo noi, avendo creato questa direzione che si chiama innovazione e impatto, stiamo andando veramente in questa direzione.
Aggiungo solo ancora una cosa. Il feedback più che all'università, pensate di darli al Ministero, immagino, perché il sistema di valutazione mi sembra più legato a una visione che voi in qualche modo volete rinnovare. Io ci provo lo stesso, siccome non è ancora uscito il decreto per le elezioni del nuovo rettore, ma siamo in piena campagna elettorale. Voi avete detto che siete soddisfatti di quello che è stato il triennio precedente, però l'elezione è sempre un momento di cambio ed eventuale rivoluzione, anche se mi sembra una definizione un po' troppo forte in ambito universitario. Cosa vi augurate in termini di prospettiva per l'avvio della prima di Roma?
Allora, intanto per tornare alla prima domanda, io credo che anche in questo caso facciamo da apripista. Se poi questo porta a risultati che possono essere trasferiti al Ministero, noi ne siamo particolarmente...
Il Ministro ha avuto modo di individuarlo bene, di conoscere.
Beh, io credo che conosce abbastanza bene. No, quindi noi in realtà lo facciamo da apripista in questa direzione, poi vediamo, nel senso che non sappiamo. Voi lo sapete, ritengo che le campagne elettorali all'interno dell'università siano estremamente importanti, perché le comunità accademiche, quando si confrontano sui temi, sulle scelte, sulle priorità, diventano foriere di sviluppo. Per cui noi siamo degli attori esterni e vogliamo rimanere tali e non vogliamo assolutamente entrare nel dibattito che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma siamo degli attenti lettori di quello che succede e che succederà.
Avete speranze che Unito entri in LINCS?
Noi crediamo che questa cosa, più che in LINCS, che entri in LIFT, così come è stata costituita la struttura, quindi LINCS, e LINCS è ad oggi 100% proprietario di LIFT, è perché in una fase successiva possa essere diluito l'Inx, ci possono essere altri attori, certamente gli Atenei sono i primi attori a cui guardiamo. A noi va nella direzione, non so, pensate che adesso lui vi ha spiegato con grande dettaglio il tema del proof of concept. Noi vogliamo fare un solo bando di proof of concept, naturalmente poi diviso per sezione, perché le priorità dell'università sono diverse dall'università e le risorse saranno diverse, però noi vogliamo diventare anche in questo caso degli attori che creano sviluppo, no? E quindi un solo bando.
Per tutta l'università addirittura?
No, 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 adesso un momento.
Per le nostre cinque.
Naturalmente in un futuro a noi non dispiacerebbe se diventassimo così autorevoli che altri ce lo chiedessero come servizio, ma questo è un altro...
Sottolineo che questa cosa qua potrebbe, adesso poi, a me piace dire le cose quando sono successe, non prima, però potrebbe essere epocale, perché se voi immaginate la situazione in cui, non so, c'è l'incubatore dell'università e c'è l'incubatore del Politecnico, c'è la cosa dell'università, cioè, qui stiamo dicendo che c'è un'unica entità che può lavorare per tutti, e a oggi... come dire, il credito di fiducia è enorme, no? Perché l'Università di Torino è disponibile a lavorare su un bando che fa leva su un ente non partecipato all'università, ma
c'è speranza.
Noi siamo molto aperti rispetto a... anzi
avete trovato ospitalità invece dall'altra parte?
No, direi che è stato così, abbiamo giustamente dedicato il tempo necessario. Queste cose qua hanno bisogno di essere maturate e credo che siano stati abbastanza bravi. Poteva essere molto più difficile la cosa, invece no.
No, ma infatti quando diciamo noi intendiamo noi come
tutti,
sistema.
Anche le università sono state brave, perché potevano anche mettersi di traverso, invece no. No.
Essere un ambito che mi interessa in qualche maniera, visto che comunque c'è il Politecnico, c'è un match tra azienda e formazione.
Allora, io credo che su questi temi ci voglia chiarezza. Noi, dal punto di vista dell'investimento, noi dobbiamo preservare il nostro patrimonio e quindi fare degli investimenti che ci portino dei rendimenti. Quindi, il pensare che su alcune infrastrutture del nostro territorio ci possano essere investimenti della compagnia diretti o indiretti, perché no, se ci sono le condizioni. Dopodiché, se andate un po' a scavare nelle cose che ci siamo detti oggi, voi ritroverete che alcune delle attività, per esempio su questo tema del mismatching, nella realtà potrebbero avere ricadute dirette sia per l'università che per il Politecnico, quindi senza che siano specificatamente per quello. Noi quello che vorremmo fare è che ogni euro che investiamo avesse un impatto il più alto possibile, quindi non vogliamo segregare gli interventi, anzi dal nostro punto di vista è aprirli.
L'ultima domanda, ci sono novità sul collegio Carlo Alberto?
Il board scade nel 20, quindi c'è il presidente, si è dimesso il professor Terna e al momento non è stato sostituito, quindi c'è il vicepresidente Barba Navaretti che svolge le funzioni. Attualmente il board di cui io faccio parte, quindi, è impegnato nel lavoro sul piano strategico, piano che uscirà a giugno, e quindi la scelta dei soci è stata quella di attendere la definizione del piano strategico per rinnovare la governance.
Va bene, vi ringraziamo molto, grazie, buona giornata e buon lavoro. Siamo stati abbastanza chiari perché è un tema molto complicato.
Beh, insomma, bel tecnico.
Bello, quindi